stato ammazzato, gli sciacalli sono là, urlano, sfidano stato, e quella indignazione, fottuto disgusto, qualcosa di già visto, è sangue di Cristo, questa nuova ipocrisia sulle spalle della gente che lavora tutta la vita e dopo muore non sa niente, mi rischiara la mente, e sale prepotente un odio dritto nel cuore, c'è il sangue nelle vene, penso al 12 dicembre 69, allo stato delle stragi, allo stato delle trame, e non ridono più tutti quei morti ammazzati dai proiettili vaganti e dagli spiriti infiltrati, e sono solo in una piazza circondato dalla gente, sento dentro di me cosa deve essere niente, mi assale prepotente un assortante rumore, sempre più distintamente sento battere un cuore, ma mi sfugge il suo corpo, è sfocato il suo sorriso, Carlo è vivo nel mio cuore, ma l'hanno ucciso, quest'Italia bastarda di galere e frittivisti, dove sei uno di loro pure, non esisti, non esisti, voglio. Appartenenza, io odio, perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa, io odio, è un fatto di appartenenza. Il sole splende forte a piazza plebiscito, mi sento rilassato, il corteo è finito, il sole splende forte a piazza plebiscito, le sirene, il cellulare, sono mezzo tramortito, a robetta il mio pensiero, non sono neanche salutato, schedato, picchiato, insultato, provocato, e intanto il sole splende a piazza plebiscito, per me cala la notte, sono stato arrestato, l'incredulità e la rabbia, scotennato, i miei capelli, le mie cose, retaggio del passato, retaggio del passato, arriva l'avvocato, sarei presto liberato, mi scondi il magistrato, l'arresto è confermato, e intanto il sole splende a piazza plebiscito, ed io rimango al buio scalpitando sbigottito, e ancora tante guardie, le chiavi, i cancelli, e tornano alla mente i momenti più belli, le lotte coi compagni e con tutti i miei fratelli, ma chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia, 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 Carlo è stato vittima di rappresaglia, 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 siamo tutti vittime di rappresaglia, 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 siete tutti vittime di rappresaglia. Mi appartengono i morti nelle stragi di Stato, sì, assassinati perché c'ho un passato, non vengo dal nulla, oggi come ieri guerriglieri in sella e bombe e galere, la storia è sempre quella e non è cambiato niente, e mi appartiene la lotta della gente contro quella mente che la spara apertamente e poi mi ammazza, vivo putrefatto e contento, e sono solo uno zero in un assegno circolare, per i miei padroni sono il prezzo da pagare, sono la garanzia che c'è la democrazia, ma vogliono che io stia nella desolata, guaglio, rappresaglia, rappresaglia, Carlo è stato vittima di rappresaglia, 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 il calore della lotta in galera è arrivato, sì, l'ho sentito, sì, mi ha aiutato, si fotta il magistrato, si fotta la NATO, si fotta il sistema che tutto ciò ha determinato, la vostra determinazione mi ha scarcerato e adesso sono uscito, dici è tutto finito, sono libero, libero, io sono libero, 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 io sono libero di essere processato, libero di essere ancora arrestato, libero di dormire agitato pensando intensamente a ciò che non è stato, pestato da genti che in un solo minuto, se avessi voluto, avrei cancellato quei fottuti sorrisi da quei volti di stato, e sono perseguitato, ma io come un dannato non riesco a accettare di avere accettato, eppure so come niente sarebbe cambiato, so come tutto avrei peggiorato, cosciente sì di essere diventato un fottuto numerino nelle mani dello Stato, 10 estrazioni chiamate elezioni e non c'è più nessuno, fottuto burattino nelle mani di un padrino che organizza il tuo destino, morto vivo in galera in stato di libertà, sono libero, però mi sente schiattato, libero, 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 libero,
libero, 5 minuti e con lo Zulu che canta sono libero, dobbiamo dare una buona notizia anche noi quest'oggi, questa mattina per la precisione, c'è stata la sentenza del tribunale di riesame a Venezia per quanto riguarda le misure cautelari preventive appioppate a 11 compagni del Comitato di Lotta per la Casa, che si trovano adesso a dover rispondere, come abbiamo già detto più volte durante le varie trasmissioni, di associazione per delinquere. Bene, oggi c'è stato riesame, la sentenza è arrivata nel pomeriggio ed è stata favorevole ai compagni perché tutte le misure sono state revocate, quindi una prima vittoria che ci portiamo a casa e possiamo dire che sono tutti quanti liberi, sono già per buona parte tornati anche a Padova, magari stasera li facciamo trasmettere, c'è già chi ci mostra bevande alcoliche per festeggiare.
Sì, per festeggiare appunto la liberazione, diciamo.
Stasera verremmo meno alla serietà che compete a questo programma, un pochino.
Un pochino meno, perché comunque la notizia è piena di ci riempie di gioia, appunto. Vediamo che lo Stato oppressore che tenta di reprimere i movimenti di libertà e di lotta, appunto, per chi non ha nulla,
ogni tanto la spara troppo grosso anche lui,
esatto,
non ci credono neanche loro, è meglio per noi, insomma, così abbiamo due compagni, insomma, no,
esatto.
due compagni abbiamo 11 compagni, in realtà 10, perché uno per uno deve ancora esserci questo riesame, ma visto il precedente c'è da ben sperare,
esatto,
insomma.
Quindi alla faccia di magari di qualche babbeo della Lega che vorrebbe fare una, mi sembra di aver sentito un'orrida notizia di una delle solite strafotenti cagate del leghista Salvini, che vorrebbe fare una festa di liberazione il 25 aprile contro il governo. Speriamo che tale proposito gli venga a decadere, perché altrimenti penso che si pioppi una dura reazione di randellate.
Anche perché bisogna sempre ricordare che se fosse stato per gente come Salvini, il 25 aprile manco lo festeggeremmo.
Esatto, appunto.
Tutt'altro. No, sì. Comunque, molto contenti tutti quanti di poter riabbracciare,
esatto,
chi per 3 settimane, perché alla fine si parla del 18 febbraio, oggi è il 9 di marzo, per 3 settimane abbondanti, si è dovuto appioppare ai domiciliari il divieto di dimora e accesso a Padova, anche semplicemente l'obbligo di firma, che tra tutto è anche la cosa meno pesante, ma sicuramente non è piacevole.
Esatto, assolutamente, quello. Diciamo che questa volta i repubblichini l'hanno fatta troppo grossa, non sono riusciti nemmeno loro a far desistere il Comitato di Lotta per la Casa, tanto meno i compagni, comunque,
e non ce ne
sempre,
dispiaciamo,
appunto, è sempre la nostra solidarietà, come la nostra stessa solidarietà va a quei ragazzi che 70 anni fa e più presero la via della montagna, appunto, per poterci permettere di festeggiare il 25 aprile.
Comunque rimanete con le antenne belle dritte, perché come dicevamo prima è una battaglia vinta questa, ma c'è ancora tanto da fare in generale, e c'è anche tanto ancora
però
da fare per quanto riguarda
cose,
questa,
esatto,
inchiesta. Perché
queste sono cose che comunque, cioè, sono cose che veramente danno sollievo, perché vuol dire che nemmeno loro riescono,
esatto,
nemmeno loro riescono sempre a fermare, pur con i loro metodi che ben sappiamo repressivi. I mezzi che dispongono, tra polizia e via dicendo, misure, appunto, come dici tu, fogli di via, fogli di dimora, via dicendo, non riescono comunque a farcela, perché è proprio una lotta partigiana che noi conduciamo, e quindi ci trovano sempre al nostro posto e sempre pronti a spaccargli i coglioni.
Esatto, e ci sarà ancora, come dicevo, a stare al nostro posto, perché la sede dell'Infospazio Chinatown continua a essere chiusa, l'ATER sta minacciando pesantemente di rescindere ogni legame con l'associazione, i computer di radiazione, quelli buoni, continuano a essere sotto sequestro, noi abbiamo il nostro fido portatile arancione, vecchia macchina da battaglia, che ci dà sollievo e conforto e ci permette di trasmettere in qualche modo, ci permette anche di essere ascoltati da voi e ci permette anche di interagire,
esatto,
con voi.
Esatto.
A proposito, 388-4292-504, se volete mandarci un messaggio o anche intervenire in diretta. Se invece siete più social network, più giovani di 2.0, potete usare Twitter con appunto chiocciola radiazione info, potete comunicarci e noi vi rispondiamo. Va bene, Lachi, cosa leggiamo questa sera?
Questa sera torniamo a Padova. Questa sera leggeremo La casa di via Agnus Dei, una famiglia nella resistenza. Difatti, appunto, l'immagine della copertina è la lapide che si trova in via Santa Lucia a Padova, che cita qui nel cuore di Padova Civile, alle ore 15 del 17 agosto 1944, con orrendo insulto a umanità, cristianesimo e patria, forsennata tirannide, dal buio dei secoli osò evocare a barbarie di for, che dando a martiri gloria e libero incitamento a sé medesima onta e rovina, magnanimità il perdono, tradimento, demenza, l'oblio. Per noi non esiste il perdono, chiaramente, assolutamente, tantomeno l'oblio, perché siamo qua appunto a citare. storia di questi ragazzi che, appunto, dato che prima una stante ci ha ricordato i nomi di ragazzi, per esempio Timoconi e Ferruccio Spigolò, il medico condotto di Busonera, glorioso medico comunista che prestava la propria opera a favore degli ultimi, dei poveri, di chi non aveva veramente nulla, dato che tutti quanti i poveri babbei magnificano, diciamo, il periodo fascista, dove tutti avevano lavoro, dove c'era un mucchio di cose, invece noi ben sappiamo che tanti prendevano la via dell'emigrazione lo stesso, perché di lavoro in patria non ce n'era. Assolutamente.
Quello che c'era era ipersfruttamento.
Esatto, assolutamente.
Poi c'è anche quella specifica da fare, non è che se c'è lavoro, insomma.
Sì,
in Cina ce n'è di lavoro, però lavorare nelle condizioni in cui lavorano gli operai in Cina,
esatto,
non lo consiglio a nessuno.
Esatto, ma noi sappiamo.
A parte qualche politico e qualche personaggio, lo manderei a lavorare.
Sì, assolutamente sì. Però sappiamo che anche in Cina gli operai iniziano anche a rivoltarsi indietro, abbiamo sentito di scioperi, anche se non ce lo fanno prevenire, ma anche i lavoratori cinesi sono in lotta.
Bene, allora arrivano gli astanti
per
celebrare questa reunion, che poi non si capisce perché sono stati via 3 settimane, manco fossero stati via 2 anni, ma veramente,
però noi festeggiamo lo stesso,
ma
giustamente
sì, dai,
anche la vittoria,
non siamo alcolizzati, è un pretesto come un altro per bere, dai. Va bene, allora, a parte le cazzate, torniamo alla parentesi serietà e andiamo col libro.
Assolutamente sì, un attimo, scusate che le mie adunche mani,
le sue adunche mani che piegano l'acciaio ogni giorno per 9-10 ore, non come le mie che stanno belle davanti alla tastiera di un computer, e vedo già l'odio dei suoi occhi che mi fulmina, però non è colpa mia.
Tra l'altro vedi anche il mio post-it, il mio segnalibro è adatto a questo.
Solidarietà a tutti i detenuti in lotta, mi sembra giusto, con una bella scritta libertà fatta col fuoco. Tra l'altro questa sera ci ha portato, prima di cominciare con la lettura, devo ringraziare il compagno Laki che ci ha portato, a me che conduco e anche chi verrà questa sera, un petit cadeau, mica da poco, una bella bandiera della Jugoslavia TT.
Esatto.
Quindi Druže Laki, miti secunemo.
Ma anche Druže che ci permette anche di lottare, vogliamo ricordare anche chi è con noi nelle lotte per poter dare il massimo sostegno anche legale, giustamente, ai compagni che
assolutamente
hanno un mucchio di problemi con lo Stato repubblichino. E quindi appunto sentiamo cosa ci narra questo ragazzo, che praticamente narra i giorni dell'attesa. Nella nostra casa l'atmosfera esultante e festosa, seguita al crollo del fascismo, si era dissolta nell'angoscia e nella rabbia. La mattina seguente l'arresto di Gastone, mio padre fece ritorno, umiliato e quasi piangente. Ho dovuto portarglielo io sulla canna della bicicletta. L'hanno chiuso in cella e non ho più potuto vederlo. I carabinieri della stazione del Bassanello, il quartiere della fabbrica Ingap, stavano facendo una vasta retata fra i ragazzi del lancio di volantini, quasi tutti minorenni, e li riempivano di botte. Decapitato il gruppo quasi per intero, solo Gritti, Benedetti e alcuni periferici avevano schivato l'arresto. Trattennero mio fratello e i suoi compagni per pochi giorni, poi venimmo a sapere, li trasferirono a Trieste, nel famigerato carcere del Coroneo, sotto pesanti imputazioni. Li seppellirono nel silenzio, non potevano scrivere né comunicare in altro modo, non si parlava nemmeno di avvocati, di una tutela legale. Ne venne scarcerato uno soltanto, apprendista nel calzaturificio di Camì, poco fuori Padova, e ci portò notizie di Gastone. Stava abbastanza bene anche di morale. A Trieste l'avevano messo in cella con dei giovani partigiani sloveni e se li aveva fatti amici. Queste notizie rasserenarono la mamma per poche ore, poi il dolore e l'angoscia tornarono più forti. La distruggeva l'ansia e l'incertezza. Cosa avrebbero fatto a mio fratello? Quando l'avrebbero visto? Pochi, perché pochi foglietti di carta comportavano una reclusione così dura e la più totale incertezza circa la sua durata e una possibile conclusione. Io le vedevo nella mia mente come Edmond Dantès, del conte di Montecristo, sepolto vivo nel castello d'If. Soffrivo molto anche per l'amarezza di mio padre, incupito in un silenzio triste, così lontano dalla sua natura solitamente aperta e ottimistica. La situazione complessiva non favoriva certo rose previsioni, non c'era più il fascismo, ma il regime militare di Badoglio si dimostrava, se possibile, anche più duro e non tollerava la minima libertà per nessuno. Continuava la guerra, andava sempre peggio. Alle speranze aperte dalla caduta e l'arresto di Mussolini, subentrava ora un sentimento diffuso di sfiducia. La gente si poneva interrogativi che rimanevano senza risposta. Quando sarebbe durato in quelle condizioni? E i soldati, quale sorte attendeva i ragazzi dispersi su tanti fronti di guerra, dalla Russia alla Jugoslavia, per non dire dall'Italia del Sud, dove avanzavano gli angloamericani, i tedeschi? Che avrebbero fatto i tedeschi? Anch'io pativo questa attesa dell'ignoto, in cui si mescolavano speranze e paura di una soluzione. La fine della guerra, che tutti aspettavano e temevano, rose dall'incertezza di quanto sarebbe accaduto. Mi recavo all'ufficio senza entusiasmo, montecchiare i soldi delle offerte e leggere le suppliche dei fedeli di Sant'Antonio. Mi interessava ben poco. Mi fermavo qualche mezz'ora all'inizio dell'intervallo di mezzogiorno, quando lo stanzone degli impiegati si svuotava e mi esercitavo con Olivetti M40, volevo imparare a scrivere a macchina. La sera uscivo di casa per raggiungere gli amici nel sottoportico per vedere Cesarina. Però l'amarezza del pensiero di Gastone in galera e della mamma sempre avvilita che piangeva di nascosto mi pesava addosso, smorzava entusiasmo e gioia. Una sera riuscì anche a baciare Cesarina, picchiandola a sfiorare le labbra una volta sola, e mi sentì quasi mancare dall'emozione. Ma altre occasioni di trovarci su da soli non capitarono, nelle serate successive, e anche la tenera storia con la ragazzina delle trecce nere mi si rimpiccioliva dentro come schiacciata dalla ben più grande vicenda che opprimeva la mia famiglia, in cui tutti ci trovavamo immersi. Agosto era arrivato e per la prima volta non avevo festeggiato il mio compleanno. Passò anche il 25, data di nascita di mio fratello, occasione di altre lacrime di mia madre, distrutta dalla completa assenza di notizie. Quanto tempo sarebbe andata avanti ancora così? Intanto, da un po' di giorni e sempre più spesso, arrivavano ospiti sconosciuti che dormivano nella mia stanza, nel letto lasciato libero da mio fratello. Gente di fuori che parlava poco, giungeva dopo cena e ripartiva la mattina presto. Neanche mio padre, che pure li accoglieva, sapeva chi fossero. Certo li mandava qualcuno, il partito. Capivo che si trattava di compagni inviati da lontano, da un centro misterioso, si stavano tessendo dei collegamenti e si stabilivano di rapporti organizzati. Per anni le mie conoscenze si erano limitate ai non molti amici di mio padre e i comunisti per me non uscivano da quella piccola cerchia di relazioni familiari, quasi un gioco fra conoscenti della stessa città. Ora capivo che il partito era qualcosa di più grande, soprattutto di più forte. Costretto da tanto tempo nella clandestinità, nell'illegalità, aveva saputo sopravvivere, tenere vivo una sua rete e adesso, caduto il fascismo, malgrado il regime militare imposto da Badoglio, si preparava a svolgere un suo ruolo sempre più attivo. Una sera venne a casa nostra un uomo ancora giovane, si presentò come Andrea e parlava con una voce calda e simpatica. Il mattino dopo, quando cominciai a vestirmi per andare in ufficio, anche lui si alzò e mi accorsi che si infilava nella cintura di pantaloni una grossa pistola automatica. Mi prese come una scossa elettrica, la prima volta che vedevo una rivoltella da vicino, la prima volta che mi trovavo accanto un uomo, un comunista, armato. Andrea prese un caffè di cicoria con la sua bella voce e cercò di consolare mia madre. Signora, le cose non possono continuare così, vedrà che molto presto il suo ragazzo tornerà a casa. Quel giorno stesso, prima dell'imbrunire, tornavo da via Cappelli dopo il lavoro e in via Cesare Battisti mi fermai a salutare un amico davanti alla porta spalancata dell'osteria di suo padre. All'interno della radio accesa, una voce leggera con un'aria solenne leggeva con aria solenne la notizia che l'Italia aveva firmato un armistizio con il comando militare anglo-americano. Un impulso violento mi spinse sulla soglia dell'osteria a gridare viva la pace. Mi accorsi che degli sguardi allibiti mi fissavano e corsi via. Era l'8 settembre 1943. A casa subito abbracciai la mamma, erano anni che il mio pudore di adolescente mi impediva di farlo, e le gridai che adesso Gastone sarebbe tornato. Mi venne in mente quel che ci aveva detto la mattina il mio compagno di stanza con la pistola. Molto tempo dopo seppi che quella notte stessa, dalla sua Udine, aveva raggiunto le montagne della Carnia per organizzare le prime formazioni partigiane. Si trattava di Mario Lizzero, il comandante Andrea delle brigate Garibaldi delle Friuli, decorato con la medaglia d'argento. Subito dopo cena, con i ragazzi del sottoportico, sentimmo parlare dei tedeschi e corremmo in centro. Davanti al municipio e al Palazzo del Bo, due ali di folla assistevano silenziose a sgomento al passaggio di una colonna di carri armati Tigre. Enormi e sferaglianti sull'acciottolato in porfido delle nostre strade. In poche ore Padova si ritrovò in mano ai tedeschi. Mi fermai a lungo a guardare i soldati della Feldgendarmerie. Con precisione teutonica attaccarono alle cantonate cartelli già predisposti con scritte e frecce sintetiche. Di quei momenti soltanto i cartelli con su scritto Kommandantur e il gelo che mi scendeva addosso. L'indomani comparvero grandi manifesti stampati in nero e firmati al comando Piazza Germanico. Ammonivano che non sarebbero stati tollerati atti di ostilità verso le forze armate tedesche, che la cittadinanza doveva obbedire alle disposizioni del comandante di piazza, il quale proibiva qualsiasi organizzazione o manifestazione politica. Tutti i militari italiani e tutti i possessori d'armi dovevano presentarsi immediatamente ai comandi germanici. La disobbedienza a quest'ordine poteva venire punita con la fucilazione. In poche ore da alleati diventammo occupati. L'odio e il disprezzo verso noi italiani non poteva risultare più evidente. Pareva quasi che il tallone hitleriano pesasse direttamente sul collo di ciascuno di noi. Dall'inquietudine, dall'ansia, degli interrogativi che avevamo accompagnato il fosco intermezzo badogliano, seguito ai bagliori di speranza accesi alla caduta del fascismo, si precipitava ora nella cupa certezza di questo dominio duro e minaccioso dello storico nemico del nostro popolo, i tedeschi. Perfino i sorrisi parevano scomparsi alle facce della gente, la diffidenza verso chiunque, il timore di scoprirsi e di rendersi per qualunque motivo invisi alle truppe occupanti, si impadronivano nell'animo dei miei concittadini. Nei negozi, dove le reazioni alimentari si facevano sempre più esigue e più scadenti, nessuno azzardava più lamentele, le battute che rappresentavano sino a ieri uno sfogo quotidiano. Mio padre diceva che il controllo della stazione ferroviaria e di treni si era fatto severo asfissiante. Continui carichi militari, armamenti e materiale bellico di ogni tipo arrivavano e partivano senza soste. E i fascisti si sentiva dire che già poche ore dopo l'ingresso di carri armati tedeschi in città qualcuno si fosse fatto vivo. Al comando piazza in prefettura, gran parte dei questurini si erano comportati come i nostri militari, dileguati nel nulla, dopo aver indossato un abito borghese, così pare avessero fatto in gran numero anche i carabinieri. Chissà dove era finito il maresciallo che aveva stato mio fratello. Gastone ritornò all'improvviso, due giorni dopo l'arrivo delle truppe germaniche. Al coroneo di Trieste, le guardie carcerarie, prima di disertare in massa, con un gesto clamoroso, avevano aperto le celle di carcerati politici e di partigiani sloveni. Così il gruppetto dei giovani comunisti di Padova, i piccolini sovversivi impegionati da Badoglio per aver diffuso un volantino, ritrovarono insperatamente la libertà. Non presero il treno per tornare, non possedevano una lira e temevano i tedeschi. Arrivarono percorrendo a tappe la strada, salendo sul cassone di qualche camion ospitale. La mamma, quando lo vide davanti, quasi svenne per l'emozione. Per più di 40 giorni si era sforzata di dominare l'ansia che la torturava, cercando di controllarla, soprattutto in presenza mia e di mio padre, che stavamo già male per conto nostro. Ma ora il suo ragazzo così fragile, dalla salute delicata, aveva fatto ritorno. Gli preparò da mangiare il meglio che poteva, si capiva solo a guardarlo che la fame lo torturava, una fame patita prima in galera e poi nei due giorni l'avventuroso viaggio di ritorno. Lui al solito non parlava di se stesso, non si lamentava per quello che aveva sofferto, ma quando la mamma gli disse che ora doveva pensare a rimettersi in forze e poi a finire l'ultimo anno delle magistrali che ancora gli mancava, Gastone replicò: «Certo, certo, ma questo non è sicuro il momento di abbandonare il lavoro che avevo iniziato. Adesso è più importante di prima, ci sono i tedeschi, abbiamo la guerra in casa, non possiamo mica stare a guardare. Fino a che tutto sia finito, dobbiamo per forza fare qualcosa. Qualcosa, la nostra famiglia già lo stava facendo. Ospitava gli inviati del partito che venivano a Padova chissà dove. Mio padre, io l'avevo intuito anche lui, se ne guardava bene al parlarne. Già da mesi svolgeva un'attività sempre più intensa per organizzare e allargare le forze comuniste in città. La mamma sembrava assumere un atteggiamento di passiva accettazione. Non protestava per gli estranei che le capitavano in casa, non si opponeva ai rischi che suo marito si assumeva, anche la speranza di tenere Gastone tutto per sé, di poterlo curare e proteggere stava per risolversi una rinuncia, ma capivo che per lei per primo non credeva a quella speranza, perché pure lei, in apparenza dimessa e pronta a cedere ai maschi della famiglia, sapeva quanto fosse necessario fare qualcosa. Come diceva il suo figlio più grande, 16 anni compiuti in carcere, ne era convinta forse prima di tutti noi. Così la mia famiglia entrò nella resistenza, nello scontro mortale che si profilava e che sarebbe durato per 20 atroci interminabili mesi. Vi entrò naturalmente in tutta semplicità, senza impossibili ostentazioni, ma anche senza paura, o meglio con tanta inevitabile paura, perché sarebbe stato da stolti non provarla. Tutti sapevano che i tedeschi non scottavano nulla a chi tentava di opporsi, si avvertirono presto le avvisaglie delle sanguinose vendette che i fascisti anelavano di consumare. Bisognava non pensare alla paura, far finta che non ci fosse, non lasciarle prendere il sopravvento. Io continuai a lavorare all'Associazione Universale di Sant'Antonio per quasi tutto il mese di settembre. Intanto mi ero già iscritto a scuola. Quando comunicai che avrei lasciato il posto, Monsignor Giambattista Bertoncello Brotto mi mandò a chiamare per rimproverarmi. Disse che avevano investito su di me a saperlo, che volevo un lavoretto solo per l'estate. Mi avrebbero messo a catalogare i conti correnti, non un posto di fiducia come la cassa. Mi scusai e non lo vidi più, nemmeno in via Cappelli mise più piede. Seguivo con passione, con ansia famelica, le notizie che succedevano. Speravo che gli angloamericani facessero presto liberare l'Italia e giungere fin quassù al nord. Purtroppo avanzavano piano gli alleati. E intanto un maggiore tedesco, Otto Scorzeni, aveva liberato Mussolini, la prigionia del Gran Sasso.
Bene, direi che ci possiamo fermare un attimo, adesso che sono le 21:23, vediamo che gli ascoltatori continuano ad arrivare, quindi per chi si fosse connesso soltanto adesso ridiamo la notizia, così chi l'ha già sentita se la sente di nuovo, che tanto è una bella notizia.
Esatto.
Oggi, questa mattina alle 9:15 c'è stata l'udienza al Tribunale del Riesame di Venezia per i compagni del Comitato di Lotta per la Casa e la sentenza è liberi tutti.
Diritto al tetto e non avere un tetto, diritto al tetto.
torniamo in diretta alle 21:27 e ribadiamo ancora una volta, perché ci piace dirlo, liberi tutti, tutti i compagni del Comitato di Lotta per la Casa quest'oggi sono stati
liberati
ai domiciliari, chi ha il permesso di tornare e giacere a Padova e chi non deve più andare a fare l'autografo nelle rispettive questure.
Esatto.
Questa è la sentenza del Tribunale del Riesame di Venezia, che tra l'altro insieme a quello di Milano è uno dei più stronzi d'Italia. Quindi ci dà anche il polso di quanto è grande la buffonata che hanno messo in
i repubblichini, Padova. Proprio ormai diciamo a livello di repubblichini, possiamo chiamarli così.
Guarda, mi piange il cuore non ricordarmi il nome del PM, e il GIP forse c'è chinato, però bisognerebbe anche dirlo, perché poi il discorso si dice anche la Digos o tale GIP è uno stronzo, no, perché se sto GIP lo può fare, perché tanto comunque se lo fa e viene fuori che è una pagliacciata, come già dopo 3 settimane si sta parzialmente rivelando, non è che gli succede niente.
Quindi,
no, vabbè, hai sbagliato, può capitare,
sì,
a te, poi
può
se ne frega se questo è stato 3 settimane, 1 mese, 2 anni domiciliari.
Sì, non importa tanto. Anzi, allora speriamo
è proprio un sistema,
speriamo
non
che
si tratta
anche
di qualche belemarcia,
esatto,
come piace dire a qualcuno. È un sistema pensato per reprimere le lotte, perché di fatto con l'organizzazione, con la lotta, temono, e fanno bene a temerlo, che i loro interessi, gli interessi che lo Stato di che insieme alla polizia tutela, possano essere messi in discussione.
Anzi, quindi speriamo che anche avvenga la liberazione della situazione Nicola Pasian, che si venga restituito. Luogo di ritrovo per proletari e per disoccupati. Sempre fuori normali canoni che loro ci vogliono imporre, di loro fighe, dicendo anche l'augurio. È un'altra bella notizia, che è quella del dissequestro del sottotenente Nicola Pasian.
E speriamo, cioè speriamo, anzi, e lotteremo per averla presto. Tra l'altro oggi un'altra bella notizia, ci dicevano che i compagni imputati per l'assalto alla cascina fuori Parma, ritrovo di Forza Nuovisti, sono stati anche loro scarcerati quest'oggi, 2 compagni di Modena e 1 di Parma, quindi anche a loro va la nostra vicinanza e la nostra solidarietà.
Assolutamente, perché il loro atto è stato solamente giusto, non c'è altra, cioè che solo quello, perché comunque assaltare un covo di fasci non è una cosa, è solamente un dovere per tutti quelli che vogliono combattere i fascisti.
Allora torniamo alla casa, esatto, di via Agnus Dei di Mario Passi, che è il libro che leggiamo questa sera.
E quindi ci inoltriamo anche alla sfida dell'università, perché è giusto anche di combattenti per la libertà. E tra l'altro anche di morti.
Sì, tra l'altro mi scuso con gli ascoltatori se la connessione è un po' ballerina, ma purtroppo con la sede sequestrata e gli strumenti della radio sequestrati è il meglio che riusciamo a fare in questo momento. Quindi abbiate pazienza anche voi, sosteneteci e insistete nell'ascoltarci. Noi ci,
esatto,
proviamo, torneremo in diretta, che la connessione, che internet, lo voglio o meno, riusciremo a farci ascoltare,
esatto,
da voi, riusciremo a continuare a leggervi La casa di via Agnus Dei.
E quindi appunto, dato che vedo che la connessione si è ristabilizzata un attimo, la sfida dell'università. Una cappa di piombo sembrava calata sulla città, le speranze di libertà seguite alla caduta del fascismo erano state deluse dal governo Badoglio. La gente tuttavia pensava che questo governo doveva portarci fuori dalla guerra, e se le manifestazioni pubbliche venivano proibite e represse, in privato ci si incontrava, si discuteva ed emergevano le idee, le attese, le speranze e i tumori di ciascuno. Qualche segno c'era pur stato, la nomina di Concetto Marchesi a rettore magnifico dell'università, per esempio. Da anni le lezioni latinista siciliano agivano da calamita non solo per gli studenti, ma anche per molti fra i cittadini più aperti che accorrevano ad ascoltare la sua voce musicale e il suo costante richiamo alla libertà. E Marchesi, nella giornata indimenticabile del 26 luglio, dal poggiolo del rettorato, si era rivolto alla folla con le parole di un antifascista. Si diffuse ben presto la notizia che egli fosse comunista e che insieme ad altri professori universitari come Egidio Meneghetti, come Silvio Trentin, da tempo lavorasse a organizzare l'opposizione al regime. Se un ministro di Badoglio l'aveva scelto come rettore, non trattava forse il licito riconoscimento dell'antifascismo? Ma la sera dell'8 settembre i panzer tedeschi erano passati con i loro cinghiali su tutto questo. Di colpo la gente era tornata a chiudersi in se stessa. Chi avrebbe potuto guardare se tutto crollava, se non soltanto il governo, ma ogni forma di istituzione locale franava in un baratro per lasciare posto unicamente agli ordini della comandantura, affissi alle cantonate. spariti il prefetto, il commissario al comune, i questurini, i carabinieri, la città si trovava in totale balia dell'occupante straniero. Soltanto Concetto Marchesi era rimasto al suo posto, non un atteggiamento di vile acquiescenza, ma schierato a difesa della dignità e dell'autonomia della sua università. Diffusa dagli studenti circolava una notizia clamorosa. Nei giorni successivi all'occupazione, il comandante di piazza Von frasigeva una visita del magnifico rettore. Marchesi gli aveva fatto rispondere: il rettore riceve nel suo studio dalle 10 alle 12. Quindi anche veramente un atto di coraggio, nonché di sfida a fargli prevenire al comandante di piazza di un esercito occupante come quello nazista, che il rettore fosse appunto un qualunque personaggio degno di nota. Il nazista reagiva con la minaccia di recarsi in città scortato da un plotone di SS, ben sapendo che Marchesi aveva fatto di tutto per evitarlo. E il rettore venne visto allora dalla gente stupefatta, mentre si dirigeva alla vicina prefettura. Indossava i segni della dignità accademica, tocco, toga e manto di ermellino, seguito dai valletti in polpe che scortavano il lavalo del secolare Ateneo, a rendere completo il suo irridente omaggio all'occupante. Notizie come questa valevano un'iniezione di fiducia. Gastone ne parlava con entusiasmo. Diceva che dall'università si poteva partire per costruire l'esistenza. Ben poco altro di positivo si poteva citare nel panorama di quei giorni angosciosi. Il fascismo tornava alla ribalta. Mussolini costituiva il partito fascista repubblicano e un governo asservito ai tedeschi. E Padova veniva scelta come sede del Ministero dell'Istruzione. Il ministro Biggini si insediava a Palazzo Papa Fava in via Marsala, proprio da dove anni abitava Concetto Marchesi, inquilino amico del liberale Conte Novello. E Biggini confermava il rettore scelto da Badoglio, senza che questi rifiutasse l'anonima. Solo l'enorme prestigio di Marchesi evitava che questo fatto producesse un grave disorientamento negli ambienti antifascisti. Gli impegni dettati alla nuova situazione apparivano enormi e difficilissimi. Si trattava di dare vita a una resistenza armata e ad un vero e proprio movimento partigiano. Già si sapeva di tanti ex soldati dell'esercito italiano che si davano alla macchia e di giovani che volevano impugnare le armi contro i tedeschi. Le forze antifasciste dovevano sostenere e organizzare questa lotta, ma da dove cominciare? In quel momento io mi sentivo uno spettatore, in casa mia prima di tutto, ma mi sforzavo anche di capire cosa accadeva intorno alla mia città e oltre. Sentivo parlare di comitati di liberazione nazionale, costituiti dai partiti antifascisti, imparavo che non c'erano stati i comunisti e i socialisti, come mio padre il signor Bellucco, ma anche i democristiani liberali e un partito nuovo, il Partito Azione. Mio fratello scelse un nome di battaglia, fuori di casa si faceva chiamare Vasco, perché non bisognava farsi riconoscere. Da Milano venne un'indicazione importante alla quale Gastone seppe dedicare tutto se stesso nei mesi interminabili della lotta clandestina. I giovani comunisti si impegnavano insieme a quelli degli altri partiti antifascisti a dare vita al fronte della gioventù per la libertà e la democrazia, non un'edizione in chiave giornalistica del CLN in cui i partiti si univano rimanendo se stessi. No, il fronte della gioventù avrebbe visto la confluenza dei giovani senza alcuna distinzione di partito. Avrebbe accolto tutti in un organismo unitario mosso soltanto alla volontà di combattere contro i tedeschi fascisti. Dal canto suo il PC scioglieva la Federazione Giovanile Comunista e i suoi militanti avrebbero aderito unicamente al fronte della gioventù. Io capivo che Gastone faceva suo completamente per intima convinzione, non solo per disciplina di partito, questo programma. Lui parlava poco con me, ancora prima che glielo imponessero le leggi severe della clandestinità. A volte mi chiedevo come facesse, così timido e riservato, a realizzare tanti contatti, ad acquisire tanta influenza e autorità su coloro che avvicinava e poi dirigeva quasi tutti, fra l'altro, più grandi come età. Poi mi rendevo conto che come io lo comprendevo e lo seguivo, così doveva accadere anche agli altri. Un giorno lo accompagnai alla Basilica di Santa Sofia, la nostra parrocchia, molto vicina a Via Agnus Dei. Non c'era ancora stato il mio rifiuto alla pratica religiosa dopo anni di oratorio all'Arcella. Santa Sofia è la chiesa più antica di Padova, spoglia e severa come tutte le basiliche romaniche, e proprio per questo è piena di misticismo e di fascino. Non so cosa ci andammo a fare, ricordo che ebbi solo l'occasione di intravedere il parroco, Monsignor Piero Bon, prete dell'aspetto imponente, ormai anziano, diafano in volto e con i capelli tutti bianchi. Qualche giorno dopo mio fratello portò a casa una cassetta di legno e mi spiegò che si trattava di una ciclostile. L'aveva avuto proprio dalla parrocchia di Santa Sofia, un oggetto preistorico, quasi come la chiesa più antica di Padova. La matrice incisa con i tasti della macchina da scrivere senza nastro si inseriva lungo una reticella con un rullo inchiostrato, passavano sulla reticella e si stampava un foglio di carta bianca posto sotto la matrice, uno solo alla volta, un po' come si fa ancora oggi con le serigrafie. Erano i primi volantini del fronte gioventù di Padova, mi sembrava un piccolo prodigio, ma quanta fatica. Quel giorno stesso Vasco mi rivelò che aveva fatto partire i primi due partigiani per le formazioni di montagna che si costituivano nel Vicentino. Uno era un ragazzo, marinaio fino all'8 settembre, che abitava in via Cesare Battisti, vicino a casa nostra. L'altro uno studente universitario di lettere, molto bravo e religioso, si chiamava Luigi Piero Bon, nipote di Monsignor Piero Bon, nostro parroco. L'attività di mio fratello si allargava. Ogni tanto mi impegnava come sua personale staffetta quando doveva disdire qualche appuntamento e trasmettere qualche segnalazione. Mi rendevo conto di quanto fosse ampia la rete dei suoi contatti, della difficoltà di gestirli, ma anche dell'ascendente che esercitava. Lo capivo dalle facce di quelli che incontravo allorché dicevo mi manda Vasco. Da Milano, con una certa regolarità, cominciava ad arrivare una staffetta della direzione del fronte alla gioventù. Una ragazza giovane e molto carina, si faceva chiamare Vinca, e parlava con una voce esile, quasi un sussurro, veniva a casa, discuteva a lungo con Vasco, poi ripartiva, sempre tranquilla e sorridente, con delle movenze come di gattina. Pensavo che nessuno poteva sospettare che la sua figurina elegante e minuta celasse una coraggiosa partigiana. E giustamente vogliamo anche ricordare che ieri era l'8 marzo, festa della donna, vogliamo anche ricordare tutte, sì, le partigiane poi, cadute.
Appunto, negli ultimi anni ha assunto dei connotati, sì, che si sfiorano, anzi, sfiorano, beccano in pieno la definizione di becero.
Esatto.
Però è una data
che noi vogliamo ricordare,
che vogliamo ricordare, che è una data di lotta, conquistata con la lotta.
Esatto, anche perché comunque l'8 marzo è stata dichiarata giornata della donna dopo purtroppo una tragica, un tragico incendio su una fabbrica in America dove ha perso la vita molte operaie. Quindi voi vogliamo ricordare l'8 marzo per questo, vogliamo ricordare tutte le donne che lottano, tutte le donne che hanno fatto la resistenza pagando anche loro con la vita, perché non è che i tedeschi i fascisti facessero sconti perché era una donna, anzi tutt'altro, tante conobbero la tortura, però lo dimostrarono il coraggio con il silenzio, perché non parlarono nemmeno sotto le feroci torture che venivano da loro provocate dai fascisti e dai tedeschi. Avevo la sensazione di vivere una straordinaria avventura, come quelle di romanzi di Salieri che leggevo da bambino, però riflettevo che a casa mia non si rispettavano molto le regole della clandestinità. Da qualche settimana ospitavamo il segretario della Federazione Comunista di Padova, inviato al centro del partito. Si faceva chiamare Tony, operaio di San Donato di Piave, veneziano dunque, che veniva dall'immigrazione clandestina in Francia. Un po' più giovane di mio padre, lo ammiravo per i suoi occhi azzurri e perché sorrideva sempre, anche quando aveva una voglia pazza di fumargli mancando le sigarette. Inevitabilmente avevo dovuto cedere il mio letto, io dormivo su un materasso nella stanza di mia madre e mio padre, e la cosa mi irritava molto. Dal canto suo mio padre, attivo come non mai nelle ore libere del lavoro, si muoveva continuamente con la sua bicicletta e incontrava un sacco di persone, e parecchie altre venivano a trovarlo a casa. Insomma, un capo famiglia impegnato nel lavoro clandestino, un fratello responsabile provinciale del fronte della gioventù, un ospite come Tony. Se qualcosa andava storto, da noi avrebbe fatto una retata micidiale. Anche la mamma nascondeva una gran paura, ma non diceva mai nulla. Non protestava perché costretta in continuazione a aspettare degli estranei, non si lamentava per il cibo, che doveva spesso dividere con loro e che già era poco. Lei parlava solo per raccomandare prudenza a tutti, specialmente a mio fratello. Io la sapevo terrorizzata, temevo un arresto, sentivo parlare di rastrellamenti tedeschi anche in città, di deportazioni in Germania. La osservavo anche quando si avvicinava l'ora del coprifuoco. Se mio padre o Gastone erano ancora fuori, si ritorceva le mani per l'angoscia. Ma le bastava rivederli e se la serenava, per qualche sera, quella sera almeno. Ogni tanto nel silenzio si sentiva qualche esplosione lontana. I partigiani avevano cominciato ad agire anche in città, in parecchie zone della provincia, specialmente sui colli Ugani e nella fascia meridionale lungo l'Adige. I fascisti avevano costruito la Brigata Nera e per far capire chi erano volevano compiere un atto di forza all'inaugurazione di quell'anno accademico all'università, ma gli era fallito tra le mani per il coraggio di un uomo piccolo anziano, Concetto Marchesi. Marchesi era rimasto rettore contro i dubbi e le riserve di tanti, proprio per arrivare a quel giorno memorabile, il 9 novembre 43, anno 722esimo dell'Ateneo Padovano. Tutti si aspettavano quella mattina qualcosa di straordinario. Gli studenti, affluiti in massa anche da altre province, rompevano con i loro berretti a punta multicolori il grigiore della giornata autunnale. Squadre armate e la Guardia Nazionale Repubblicana, la nuova polizia fascista, pattugliavano fin dalle prime ore del mattino l'esterno Palazzo del Bo. Nell'aula magna, così sentimmo raccontare nei giorni successivi. Si respirava una tensione palpabile perché un gruppo di brigatisti neri in divisa col berretto universitario in testa si era introdotto a forza in mezzo alla folla dei goliardi e dei professori in manto d'ermellino. Marchesi, con il suo eloquio affascinante e la sua oratoria classica inimitabile, si fece interprete di quell'atmosfera sin dall'esordio. Se i rintocchi della Torre del Bo non annunciano quest'anno alla città a rinnovarsi della consueta pompa accademica, c'è invece qualcosa di nuovo ed insolito, come una grande pena e una grande speranza che qui si raduna ad ascoltare, più che la fuggevole parola di un uomo, la voce secolare di questa università. E quando uno dei fascisti cercò di salire i gradini del podio, fu questo piccolo uomo di 65 anni, rivestito e reso più imponente la toga da lira, a respingerlo indietro, mentre si levava un urlo immenso nella sala. Gli altri non osarono interrompere oltre la cerimonia. Il rettore finì per concludere con un appello che in tutti fece correre brividi intensi. In queste ore di angoscia, tra le rovine di una guerra implacata, si riapre l'anno accademico alla nostra città. In nessuno di noi manchi, o giovani, lo spirito della salvazione. quando questo ci sia, tutto risorgerà quello che fu moralmente distrutto, tutto si compirà quello che fu giustamente sperato. Alla gente di Padova giungeva nelle ore seguenti solo un'eco smorzata di quell'evento, ma gli infiniti racconti ripetuti oralmente nei giorni successivi dilatarono nelle case, nei luoghi di lavoro, la notizia di quanto accaduto all'università, il sentimento di ammirazione insieme di timore per l'audacia di Marchesi e i rischi che adesso correva quando già i tedeschi avevano deciso di arrestarlo. Il rettore, sollecitato dal suo partito, dagli amici professori antifascisti e dal Comitato di Liberazione, si risolveva a entrare in clandestinità. Una ventina di giorni più tardi, Gastone mi faceva vedere un pacco di volantini che con i ragazzi del Fronte della Gioventù avrebbe diffuso in città. Era l'appello giustamente divenuto famoso che Marchesi rivolgeva agli studenti. Insieme alla gioventù operaia e contadina li esortava: dovete rifare la storia d'Italia e costituire il popolo italiano. Non lasciate che l'oppressore disponga della vostra vita, fate risorgere i vostri battaglioni, liberate l'Italia dalla schiavitù e dall'ignominia. L'emozionante messaggio riuscì a penetrare ovunque, seminando rabbia e confusione nelle file fasciste e il furore dei tedeschi, ai quali la preda era sfuggita, lanciando per giunta una memorabile sfida. In tutti i colori che i nazifascisti si opponevano, le parole di Marchesi suscitavano l'orgoglio e lo slancio di chi sente di trovarsi la parte giusta.
E con questo direi che terminiamo questa parte della lettura. Tra l'altro si chiude proprio bene, perché in questo momento sentiamo
delle urla di gioia.
Urla di gioia, quindi gli Indagados sono arrivati in mensa. Questa sera ci berremo un bicchiere con loro. Se volete venire, venite pure ad abbracciarli, però portate da bere, perché noi non ne abbiamo, quindi... E soprattutto vedo un sacco di gente assietata a girarsi famelica per la mensa.
Sì, se girano sono come dei vampiri,
esatto,
che si aggirano alla ricerca,
allora,
di...
A loro dedichiamo questa canzone.
Sono qui per buttarci fuori di città. Sono tutti in fila lì per sei, però non sono mica amici miei. Sono guarda che adunata di cowboy, di qui non uscirò, questa casa non la mollerò. In terza fila vedo uno che somiglia molto a mio cugino. Porco cane, proprio Bruno, ma perché si è fatto celerino? Ma se ci prova a venire su, io dalle scale lo ributto giù. Di qui non uscirò, questa casa non la mollerò.
torniamo in diretta alle 21:47 minuti, visto che continua a connettersi gente, stiamo battendo ogni record,
siamo veramente felici, anzi,
ma non tanto per vanagloria quanto per il fatto che riusciamo a diffondere questo messaggio che cerchiamo di portare avanti con memoria resistente a sempre più persone, e questo è molto importante sia per quello che noi crediamo e sia anche per la memoria di questi partigiani che nella maggior parte dei casi è andato la vita,
andato
la vita contro questo sistema che purtroppo ci portiamo ancora appresso, ed è giusto che vengano ricordate. Comunque, diciamo, per chi si fosse connesso adesso, magari sentite qualche urlo in sottofondo, è perché questa mattina alle 9:15 c'è stata l'udienza del tribunale del riesame nei confronti dei compagni del comitato di lotta per la casa, accusati di associazione per delinquere, e in quanto tale il reato, essendo associativo, prevede le custodie cautelari che siano tradotte in 4 arresti domiciliari, 2 divieti di dimora a Padova e 5 obblighi di firma. Bene, quest'oggi il tribunale del riesame ha annullato tutto, sono tutti liberi, dopo 3 settimane abbondanti escono quelli domiciliari di casa, gli altri possono tornare a Padova, altri ancora non devono più andare a fare l'autografo, io mi dispiace ma domani non dovrò andare in questura a fargli l'ennesimo autografo alla polizia, ci rimarranno malissimo.
Che ti volevo così bene,
però so col cazzo che ci vado, assolutamente.
Noi non vi vogliamo bene.
Noi non vi vogliamo bene, quindi mi dispiace ma non vi darò il mio autografo per almeno un po' di tempo. Quindi tutto questo è molto bello, ci riempie il cuore di gioia e determinazione per una lotta che è ancora lunga, perché ricordiamo, stiamo ancora trasmettendo con mezzi di fortuna perché gli strumenti di radiazione sono sotto sequestro, e con loro anche tutto l'infospazio Chinatown, luogo di aggregazione politico storico del quartiere cinese di Padova.
Esatto, che comunque noi speriamo, dopo che abbiamo visto questa sentenza che ha ribaltato i fessi repubblichini, speriamo che
come
anche,
ci piace chiamarli a noi,
esatto, speriamo che anche l'associazione Nicola Pasian ritorni libera, che venga tolto quello stupido sigillo delle forze dell'oppressione, e quindi noi siamo anzi speranzosi di questo, perché visto gli eventi pensiamo che a breve speriamo di ritornare appunto dentro la nostra associazione, e quindi appunto continuiamo per questi ultimi minuti, prima di andare anche noi giustamente a dare il nostro caloroso benvenuto ai compagni liberati, la testimonianza di questi giovanissimi, perché si parla di 17enni e 16enni in questo caso, che
ti lascio leggere poco, ti do 5 minuti,
okay. Quindi arrivano a Underwood. Mi sentivo testimone di avvenimenti grandiosi, straordinari, di quelli che lasciavano un segno profondo nella storia. Seguivo giorno dopo giorno le vicende della guerra. Gli angloamericani si trovavano ancora molto a sud di Roma, praticamente bloccati alla divisione di Kesseling. Ma i sovietici vincevano su tutto il fronte e spingevano i tedeschi fuori dall'Unione Sovietica. Nessuno dubitava che li avrebbero cacciati dall'Europa orientale fino al cuore della Germania. Da noi il movimento partigiano cresceva, i giovani respingevano in massa gli ordini di reclutamento firmati dal maresciallo Rodolfo Graziani, posto da Mussolini, alla testa di un esercito repubblicano che rimaneva una specie di aborto. Neanche i biechi manifesti con la minaccia della pena di morte per intenti alla leva ottenevano risultati, anzi, inducevano un sempre maggior numero di giovani alla macchia verso le formazioni partigiane. I fascisti li definivano ribelli, che suonavano come un involontario omaggio a chi aveva scelto di non servire i tedeschi ma di combatterli. Loro, non solo dagli antifascisti ma dalla gente comune, venivano spregiativamente chiamati repubblichini, perché quella insediata dai nazisti a Salò sul lago di Garda non meritava la dignità di una repubblica. Naturalmente io andavo a scuola in quel periodo, ma riuscivo a impegnarmi con i compagni di classe. Sembrava esistere il tacito accordo di non parlare della guerra e ancor meno di politica, ma era sottintesa l'idea che tutti aspettavano la fine, nessuno credeva una vittoria dei tedeschi. Non vedevo l'ora di correre a casa, perché misuravo in qualche modo lo sviluppo degli eventi, dall'impegno crescente di mio fratello, dal prodigarsi di mio padre, affettuoso andirivieni di compagni che venivano a parlare con Tony. Lui però non li intratteneva in casa, usciva con i visitatori di turno, magari tornava dopo 5 minuti o dopo qualche ora. Mi piaceva discorrere con Tony mentre lo vistava nelle tasche in cerca di cicche e di cartine per arrotolarsi una sigaretta. Si rivolgeva a me volentieri e mi ficcava in viso i suoi occhi celesti e il suo sorrisino divertito. Parlavamo della guerra, delle battaglie in corso, delle vittorie sovietiche. Mi insegnava le regole del militante clandestino che avrei scrupolosamente osservato nei mesi seguenti. Se vai a un appuntamento, diceva, devi arrivare sul luogo stabilito non più di 5 minuti prima dell'orario previsto e non attendere più di 5 minuti dopo. Se non conosci chi devi incontrare, bisogna fare attenzione ai segni di riconoscimento e avvicinarsi come per caso. Per la strada occorre essere certi di non essere seguiti. Se si nota qualche movimento sospetto, allontanarsi subito, anche se salta l'incontro, ma senza fretta, mai mettersi a correre. Qualora ti fermassero i fascisti tedeschi, non pensare che loro sappiano già tutto. Rispondi senza esitazione alle loro domande, con franchezza, come chi non ha nulla da nascondere, ma non ammettere o rivelare nulla di importante, di compromettente, ma spera sempre che non succeda. Una sera dopo cena e quattro chiacchiere con i miei stavo per andare a letto. Aspetta, aspetta ancora un po' con noi, disse Tony. Gli diedi retta senza più seguire la conversazione. Nel buio totale della città, nel silenzio opprimente del coprifuoco, ad un tratto si udirono prima uno, poi due altri scoppi solidi e potenti. Vidi le rughe attorno agli occhi azzurri di Tony, strinse un sorriso, non disse nulla. Soltanto, beh, ora si potrebbe andare a dormire. Lui sapeva. La resistenza aveva dato il suo primo segno di vita nella città. Parlare con Tony era gratificante. Mi trattava da adulto, in cuor mio ero il fiore della mia famiglia, di quel facevano papà e Gastone, dalla forte e inesauribile pazienza di mia madre, che riusciva quasi sempre a mascherare i suoi timori, però mi sentivo frustrato e insoddisfatto, avrei voluto fare qualcosa anch'io e rendermi utile, partecipare a quello che mi sembrava proprio un momento decisivo, un rivolgimento straordinario nella vita di tutti, ma in quel periodo potevo solo aiutare in qualche modo ai miei a combattere le difficoltà quotidiane. Il nostro problema domestico principale era quello del cibo. Ogni mese, quasi ogni settimana, le reazioni alimentari subivano riduzioni. Il pane che andavo a comprare con la tessera si faceva sempre più mangiabile. Sognavo il pane bianco di prima della guerra, le rosette, i cornetti ferraresi così croccanti, le soffici mantovane. Adesso esisteva un unico formato. Piccoli blocchi scuri, pesantissimi e quasi immangiabili. Dicevano che era così per via della crusca, ma a noi sembrava si trattasse di segatura. Con la tessera si poteva comprare poco olio, pochissimo burro che quasi sempre mancava del tutto, la carne arrivava non più di due volte alla settimana e la mamma aveva il problema di far mangiare spesso anche ospiti di passaggio che con la carta non aria non ce l'avevano per niente. Esisteva il mercato nero, ma con dei prezzi per noi inabbordabili. Ci salvava un poco la cooperativa di nostro padre, dalla quale dopo il 25 luglio era diventato presidente. Molti di quelli che lavoravano con lui allo scalo merci della stazione venivano dalle campagne, erano di contadini e allora ogni tanto si poteva avere un pezzo di lardo, qualche taglio di carne o di maiale o della farina. La mamma aveva riesumato una palla di ferro con due manici lunghi che serviva una volta per tostare il caffè. Adesso io avevo imparato ad usarla. Toglievo i cerchi dalla nostra cucina economica e arrostivo dell'orzo sopra il fuoco. Qualche volta invece la farina papà portava a casa direttamente dei pacchettini di frumento. Avevamo comprato un grosso macinino del pepe con la manovella, con quello tritavo un po' di chicchi di grano alla volta per farne farina. Un lavoro infame. E io direi con queste ultime parole
possiamo chiudere con la lettura di questa sera, che ricordiamo essere la casa di Via News Day di Mario Passi, che
la famiglia della resistenza,
che comunque dà un bello scorcio su quella che è la resistenza di Padova. Ne parlavamo anche l'altro giorno con Daniele Barbieri, una resistenza che per certi versi, soprattutto qua a Padova, nonostante sia una città medaglia d'oro della resistenza, come ricordavi prima,
sì, l'Università di Padova
sta venendo sempre più insabbiata, come succede nel resto d'Italia, ma qua in maniera anche particolarmente eclatante, perché è una città famosa per essere una città universitaria, la città dei granddottori. Il fatto che la storia venga cambiata, che la realtà venga travisata in funzione degli interessi di questo sistema, dà anche un senso a quello che viviamo ogni giorno e ci fa capire come effettivamente anche la scienza sia purtroppo schiava delle dinamiche di questo sistema che ci troviamo a vivere ogni giorno. Va bene, con questo vi salutiamo questa sera, sicuramente riprenderemo il libro mercoledì esatto. prossimo, ovvero il 16 di marzo, sempre alle 21, sempre
dopo
su radiazione, esatto, sempre su radiazione.info, a tutti quelli a cui piace accoltellare i tiranni, saremo
esatto.
lieti di ascoltarci, insomma. E se vi siete persi qualcosa, se volete riascoltarvi alcune puntate, le trovate in podcast sul sito radiazione.info. All'ora di pranzo del venerdì invece c'è la replica di questo programma. Noi adesso andiamo a festeggiare con tutti gli indagados, che ricordiamo ancora una volta, dopo la sentenza del Tribunale del Riesame di Venezia, sono tutti liberi. La lotta è ancora lunga, ma questa battaglia l'abbiamo vinta noi.
Esatto, ora è presente resistenza.
E vi lasciamo con la canzone che insomma ci ha cullati durante questa inchiesta fino a questo momento.
mama in the attic and cash in the cellars. True good fellas, real gangsters that don't talk about being killers. Don't believe what you read. Disrespect, be prepared to bleed. You on our side, we got your back, come whenever you need.
All my friends are criminals. All my friends are bad guys. All my friends are criminals. All my friends are low lives. All my friends are criminals. All my friends are bad guys. All my friends are criminals. I won't think twice to take your life.
Your mama should have warned you about street warriors, black market soldiers, camouflage in the neon, calling the freon. Fool, you ain't tougher than them, you're just another fucking peon. We got on.